Giovedì 30 novembre 2017 alle ore 21:13 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale in sessione straordinaria. Invito la segretaria dottoressa D'Amico a procedere all'appello, grazie.
Buonasera a tutti. Mangoni, presente. Nerozzi, presente. Manetti, presente. Dalardini.
Assente, giustificata.
Signori. Santini, Novelli, Cheli, Buscioni, Acciai, Baldi, Guercini, Pieri, Bartoli, Da Franceschina, Benesperi, Baroncelli.
Segretaria, anche la Santini, Rachele, assente giustificata. Ora. La Gallardini mi dicono dovrebbe arrivare comunque.
Vabbè. Bene. Quando arriva.
Beh. Nomina degli scrutatori. Guercini, Buscioni e Cheli. La proposta numero 1, che la Commissione Presidente viene saltata, si passa direttamente alla proposta numero 2. Che ha per oggetto bilancio per gli esercizi 2017-2019, variazione alle previsioni del bilancio 2017 e 2019. Invito l'assessore Nolini a illustrare la proposta, grazie.
Buonasera a tutti. Allora, quella che andiamo a presentare stasera, come ben sapete, è l'ultima variazione, effettuabile sul bilancio corrente, perché come da normativa, entro il 30 novembre possiamo effettuare variazioni, passato il 30 novembre non è più possibile effettuarle. Allora, presenterò, le variazioni cercando di fare una presentazione il più possibile organica, quindi partendo dalla parte corrente per poi passare al titolo secondo, cercando di suddividere le voci di entrata e di spesa delle due parti. Quello che è stato il lavoro alla base di questa proposta fondamentalmente è una verifica, dato che siamo alla fine dell'anno, di quelle che sono le entrate del comune. Oggi che ci avviciniamo a chiudere il bilancio, è più semplice ovviamente rispetto a quando si fa un preventivo avere un quadro chiaro e dettagliato della situazione, e idem sulle spese. Allora, riguardo alla parte corrente, alle entrate, come sapete le entrate principali sulla parte corrente del comune sono fondamentalmente i trasferimenti da parte dello Stato, quindi il Fondo di Solidarietà Comunale, che abbiamo visto rimanere sostanzialmente invariato rispetto a quella che era la previsione di entrata. L'IMU dell'anno corrente, che abbiamo rivisto con una minore entrata di circa 40.000 euro, e l'IRPEF, quindi l'addizionale comunale dell'IRPEF, anche questa rivista una minore entrata di circa 50.000 euro rispetto alla previsione iniziale. Altra entrata, consistente all'interno del bilancio comunale è la Tari. Ora, sulla Tari abbiamo rivisto l'entrata verso il basso, quindi anche qui una minore entrata di circa 60.000 euro. Questa minore entrata è dovuta al fatto che una volta emessi i ruoli, quindi le bollette della Tari, abbiamo avuto notizia dal gestore che sono stati emessi i ruoli per 60.000 euro o meno rispetto a quello che era stato previsto in fase di approvazione del piano finanziario. Questo perché sono sostanzialmente diminuiti i metri quadri su cui la tariffa è applicabile, quindi per questo andiamo a correggere il dato. Ovviamente poi il dato varia in entrata come varia anche poi in uscita. Sulle maggiori entrate invece abbiamo una maggiore entrata abbastanza consistente per quanto riguarda gli utili delle partecipate, sono circa 68.000 euro in più rispetto a quello che era stato previsto. Sulla refezione scolastica, quindi sul servizio mensa, ci sono circa anche 50.000 euro in più rispetto alla previsione. Ci sono anche 42.000 euro in più di rimborsi da parte dello Stato che sono extra FSC, quindi che non sono il Fondo Solidarietà Comunale, sono altri tipi di rimborsi. E ci sono sull'IMU però degli anni precedenti, quindi non sull'IMU di quest'anno, sugli avvisi di liquidazione IMU degli anni precedenti, circa 40.000 euro in più previsti a livello di entrate. Queste, diciamo, sono le variazioni principali. Per quanto riguarda invece la spesa a livello di parte corrente, la proposta che facciamo è quella di intanto aumentare il fondo di riserva. Il fondo di riserva è quel fondo del bilancio comunale al quale si può appunto accedere nel momento in cui si vadano a verificare delle spese che non erano prevedibili e quindi non sono state previste a bilancio. E qui su questo fondo andiamo a, diciamo, prevedere una maggiore spesa di circa 20.000 euro. Un altro fondo che andiamo a rimpinguare è quello dei crediti di dubbia esigibilità, l'FCDE, e questo prevediamo una maggiore spesa di circa 90.000 euro. Ora, come sapete, il fondo crediti di dubbia esigibilità è un fondo obbligatorio per il bilancio comunale che deve andare in qualche modo, diciamo, a coprire tutte quelle entrate che appunto per il comune sono di dubbia esigibilità, quindi che non è sicuro in qualche modo, diciamo, che effettivamente entrino. C'è un calcolo che ci viene, cioè, diciamo, una formula per il calcolo che ci viene data dalla normativa, e su quella base lì noi dobbiamo andare a calcolarlo, lo diciamo, rendiamo un po' più solido rispetto a quello che era in previsione, anche perché, come ha ben spiegato la dottoressa Bellini in commissione, come bilancio del Comune d'Agliana abbiamo una serie di voci in entrata che effettivamente sono di dubbia esigibilità. La principale, lo sapete, è quella della Tari. Il fondo crediti di dubbia esigibilità, ci tengo a sottolinearlo, ha una valenza positiva per quanto riguarda, diciamo, le entrate valide ai fini del vecchio patto di stabilità, detto vincoli di bilancio, perché costituisce appunto un'entrata buona ai fini del patto, quindi crea, diciamo, spazio sul patto. Quindi qualora si dovessero andare a fare delle spese anche con fonti di finanziamento che non sono, diciamo, considerate entrate valide ai fini del patto, in questa maniera noi ci creiamo uno spazio in più. Abbiamo anche delle minori spese. La minore spesa principale è quella relativa alle spese di personale, e sono circa 150.000 euro in meno rispetto a quanto avevamo previsto. Questo perché? Perché in fase di previsione avevamo appunto finanziato una serie di diciamo, interventi, assunzioni che ipotetiche, che avevamo, diciamo, in idea di fare, di portare a termine. Ora siamo a novembre, non tutti questi bandi di assunzione di mobilità, diciamo, sono andati a buon fine, alcuni sono andati deserti, per cui, rifacendo sostanzialmente un calcolo sulla base delle mensilità che restano, quindi fondamentalmente, cioè, il mese di dicembre, si è visto che non si sarebbe mai potuto spendere tutto quello che era previsto a bilancio, e quindi ovviamente queste risorse sono state stornate da questi capitoli. Altra spesa che andiamo a finanziare, quindi una maggiore spesa in questo caso, sono circa 100.000 euro sul capitolo dell'IVA, che anche questo, come ha spiegato molto bene la dottoressa Bellini, il comune, a parte per i servizi commerciali, per gli altri, diciamo, le altre spese, versa l'IVA come un consumatore finale. Quindi ovviamente, insomma, come un qualsiasi appunto consumatore finale, e avevamo necessità di incrementare questo capitolo di bilancio in virtù di alcune, diciamo, fatture relative a alcune entrate, principalmente quelle del canone che ci pagano i gestori dei sottoservizi, quindi in particolar modo avevamo detto anche commissione di Publiacqua, e su cui dobbiamo noi ovviamente versare l'IVA, e quindi era necessario appunto prevedere questa voce di spesa. Per quanto riguarda invece la parte relativa agli investimenti, quindi il titolo secondo, il conto capitale, sapete che l'entrata principale per il comune in questo senso sono gli oneri di urbanizzazione. Abbiamo previsto su questa voce una maggiore entrata di circa 46.000 euro. Questo perché? Perché abbiamo visto appunto il trend degli incassi degli oneri fino ad oggi, ci sono già delle rateizzazioni previste da qui alla fine dell'anno, e quindi, insomma, con una stima fatta insieme all'ufficio dell'urbanistica, che è l'ufficio competente su questa entrata, diciamo che presumibilmente avremmo sfondato quello che era il capitolo che avevamo previsto, diciamo l'entrata che avevamo previsto, e quindi abbiamo deciso di procedere con questa previsione di maggiore entrata sul capitolo. Ora, queste risorse si propone di destinarle nel modo seguente. Allora, una parte deve essere obbligatoriamente accantonata per quella percentuale che va a finanziare gli accantonamenti destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche. Come sapete, il 10% degli oneri di urbanizzazione deve essere sempre accantonato su questa voce, quindi una parte va su questo ovviamente. 5.000 euro circa vanno su dei capitoli relativi, diciamo, al servizio informatico per l'acquisto di alcuni programmi che serviranno per fare sostanzialmente il collegamento dei sistemi informatici di Agliana e del comune di Montale. 1.000 euro circa per l'acquisto di un'asciugatrice da destinare all'asilo nido comunale. Una parte va invece a finanziare i capitoli relativi alla viabilità. In particolar modo su questi capitoli la spesa principale è quella relativa all'acquisto della cartellonistica stradale che servirà nel momento in cui partirà lo spazzamento tabellato, un tema di cui abbiamo già parlato varie volte sia nelle commissioni che all'interno del Consiglio Comunale, quindi c'era da acquistare fondamentalmente questi cartelli che poi vanno apposti e quindi che vanno sostanzialmente a ritrovarsi poi nei capitoli relativi appunto alla viabilità. Queste sono le principali variazioni. Ora, un'altra variazione che riguarda il conto capitale, diciamo, è quella relativa ai 400.000 euro che, se come immagino ricordiate, in fase di bilancio di previsione andavano a finanziare una serie di interventi sul titolo secondo. Questi 400.000 euro da cosa derivavano? Non erano dagli oneri, ma erano da un'entrata straordinaria, quindi appunto per quello siamo anche sul titolo secondo, che derivava dal credito che noi vantiamo nei confronti della provincia relativo, diciamo, alla causa dell'area dove oggi si trova il Capitini. Ora, dopo una serie di incontri e di verifiche anche portate avanti dal comune e con la provincia, che è l'ente appunto che deve questi soldi al nostro, è emerso che per quanto riguarda l'anno 2017 non sarà liquidata questa cifra, quindi la togliamo da quest'anno per posticiparla poi all'anno seguente, perché sostanzialmente sappiamo che da qui al 31 dicembre questi soldi non entreranno, per cui diciamo sono stati poi previsti nei mesi successivi. Ecco.
Beh, ringrazio l'assessore Noligni e invito i consiglieri a iniziare la discussione. Grazie. Se nessuno inizia la discussione, si passa direttamente alle dichiarazioni di voto. Se siamo tutti d'accordo, passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono volontari, parto quel criterio della ripartizione dei consiglieri, quindi inviterei consigliere Baroncelli a iniziare la dichiarazione di voto. Grazie.
Buonasera a tutti. Ci ritroviamo ancora all'ennesima variazione di bilancio, per la maggior parte dovuta alla mancata entrata degli 400.000 euro da parte della provincia. Detto, ridetto, richiesto, e siamo arrivati da ultimo, alla fine l'avete dovuto dire che questi soldi non arrivavano. Per ovviare a questi soldi, ovviamente, a parte qualche entrata in più, avete dovuto tagliare un po' in qua e là, in qualche modo anche pesante, niente da dire. Era, come avevo detto nelle altre votazioni precedenti, era tutto previsto. Non mi sto a dilungare sui numeri perché sono tantissimi e alcuni anche troppo grandi. Comunque, sicuramente contrario, grazie.
Grazie consigliere Baruncelli, continuiamo la relazione di voto. Consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente, buonasera Sindaco, buonasera consiglieri. Sì, delle brevissime riflessioni perché insomma è già stato spiegato tutto sia in commissione sia dall'assessore. Delle notazioni diciamo un pochino più anche a carattere politico. Ci troviamo con, come ha detto giustamente il collega Baroncelli, con questo problema delle minori entrate riferite a le tasse sulla casa, insomma l'IMU, la Tari, eccetera. E io voglio far notare per l'ennesima volta da questi banchi, lo dico sempre, che questo paese, capisco che il Consiglio Comunale, la Giunta e l'amministrazione possa fare ben poco, cioè o meno, possa fare ma a margini molto limitati, ma questo paese non riparte se non si mette mano profondamente al sistema fiscale, perché non si può continuare a perseguire la strada della repressione senza perseguire la strada della riforma del sistema fiscale, perché ci sono tanti studi che dimostrano che le entrate per uno Stato, sembra paradossale, aumentano laddove il sistema fiscale riduce la pressione fiscale. Proprio perché la gente, oltre ad essere più stimolata a pagarle perché le ritiene più giuste, ma ce la fa poi materialmente a pagarle. Quindi ecco, questa è una riflessione diciamo un po' più politica, ma che mi sento di fare, ed è una riflessione che è una palla che lancio anche all'amministrazione in questo senso, di far sì che diminuisca le imposte laddove gli è possibile. Giustamente è stato aumentato il fondo di crediti, per i crediti di dubbia esigibilità, riprende quanto ho detto sopra, perché visti i tempi di crisi chiaramente tutti speriamo che la situazione congiunturale vada a migliorare, ma insomma i segnali, si parla di uno 0,00, quando altri paesi magari si lamentano del 7 o dell'8%, mi viene in mente qualche paese asiatico, quindi insomma sì, se è vero che c'è qualche ripresa, ma comunque è millesimale. Quindi, bene aumentare il fondo per i crediti di dubbia esigibilità, anche per quanto riguarda la Tari. Due parole sulla Tari. La Tari, secondo me, e l'ho sempre detto, è una tassa che è modulata in maniera profondamente ingiusta, perché un negozio, per esempio, di fiori, di 30 metri quadri, è impossibile che... è ingiusto che paghi cifre astronomiche perché produce... per esempio tutto materiale che si può riciclare. Quindi qual è la strada maestra da perseguire? Arrivare quanto prima alla tariffa puntuale per far sì che si paghi effettivamente quello che si smaltisce e nella quantità effettiva in cui si smaltisce. Un'altra nota, giustamente si è ripulito il bilancio da questi 400.000 euro perché era inutile tenerli lì in ballo di anno in anno. Io sono un po' pessimista, quindi dubito che poi alla fine questi 400.000 euro arriveranno, mi auguro di no, ma comunque è giusto comunque per il momento toglierli dal bilancio. Un'ultima notazione sugli oneri d'urbanizzazione. Io questa è una cosa che ho sempre detto e vado dicendo, stiamo attenti perché gli oneri di urbanizzazione sono una posta che fa molta gola, ma una posta anche molto pericolosa, perché l'andamento dell'edilizia è un andamento molto ballerino e quindi, vista l'alta percentuale che abbiamo noi di oneri di urbanizzazione che vengono riversati in spesa corrente, ecco, andrei piano con le previsioni e non ci farei poi più di tanto affidamento. Fatte queste piccole riflessioni, in linea con quanto ho sempre detto, con quanto ho sempre asserito sul bilancio, non condividendone le finalità politiche e la struttura generale, il mio voto è contrario.
Ringrazio il consigliere Benesperi, invito il consigliere Bartoli alla dichiarazione di voto, grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. Niente, come avevo detto nella precedente variazione di bilancio, i 400.000 euro a ragion veduta andavano messi nel capitolo crediti dubbia esigibilità. Detto questo, vedo che praticamente gli investimenti più importanti di questo comune sono stati azzerati da questa mancata entrata. La lungimiranza di questo comune è sempre più corta, tirate diciamo a campare, purtroppo vedo che anche l'accantonamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche è messo lì nel monte, però non viene di fatto utilizzato. Voglio vedere quando troverete il sistema di spendere questi soldi a favore di cittadini che ne hanno veramente bisogno. Spero vivamente che nel prossimo bilancio siano messi a disposizione e a beneficio della cittadinanza. Non condividiamo la linea politica di spesa e comunque di conduzione del bilancio comunale. Il bilancio comunale è l'atto principe di una politica, non è la nostra politica, non lo condividiamo assolutamente, per questo il nostro voto sarà contrario.
Grazie consigliere Bartoli, invito il consigliere Guercini a dichiarazione di voto.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. No, qui siamo alla chiusura del bilancio di quest'anno. E mi dispiace un po' che siamo arrivati col fatto che molti degli investimenti promessi e necessari per il nostro territorio, come il cimitero Giardino, il parco Pertini e anche una buona parte di asfaltature, non si faranno. Questo noi l'avevamo anche un po' minacciato, perché ai tempi in cui si decise di discutere questo bilancio proposto dalla maggioranza, avevamo più volte chiesto se veramente avevate polso sul fatto di avere in mano questi 400.000 euro, cioè prima di metterli a bilancio e in qualche maniera anche impegnarli in una spesa e soprattutto promettere all'intera cittadinanza di fare degli investimenti strettamente necessari, chiedevamo garanzie in tal fatto. Le garanzie non erano mai state date, forse tra me e me dicevo saremo noi che come opposizione siamo troppo preoccupati, no? Forse troppo pignoli, anche fa parte anche un po' del lavoro dell'opposizione, no? Dubitare un po' del lavoro della maggioranza quando non vede delle risposte chiare e certe, però purtroppo siamo arrivati ora e ci si rende conto che questi soldi non ci sono. Non ci sono e non si sa quando ci saranno, perché è stato detto verrà rimandata la palla il prossimo anno, però senza nessun tipo, a quanto pare, di certezza, perché purtroppo la provincia non può dare queste certezze, cioè la colpa non è assolutamente del Comune di Agnana perché non può avere questi soldi, questo è chiaro. La responsabilità è nel fatto di in qualche maniera, non dico illudere tutta la cittadinanza, ma in realtà è stato fatto questo: prometto di fare investimenti e poi non li posso fare perché non ho le risorse necessarie e non li faccio più, tanto ormai sul giornale sono uscito, ho detto che li farò, però poi dopo forse andrà tutto nel dimenticatoio. Mi auguro che siano veramente rimandati al prossimo anno e che questi soldi in qualche maniera ci vengano riconosciuti, perché fanno parte della nostra collettività, però tuttora su questo non ho nessun tipo di garanzie e quindi mi auguro veramente che questa trattativa possa andare a termine, ma le aspettative sono veramente molto 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 basse. Poi per quanto riguarda il bilancio, purtroppo c'è da notare una riduzione delle imposte che erano state preventivate, e questo purtroppo fa parte anche un po' della congettura economica, nel senso che molto probabilmente molte di queste persone che non hanno pagato hanno difficoltà a pagarlo, quindi anche un po' uno specchio della nostra società che tutti noi qui ci deve questo dato far riflettere e preoccupare e cercare di lavorare al meglio per quel che poco noi possiamo fare qui per migliorare la situazione. Certo è vero che prendendo spunto dal consigliere Benesperi una cosa la potremmo fare, cioè rendere più equa un'imposta come quella della Tari, che è una delle imposte più inique che ci siano e che con la tariffa puntuale, è una cosa che ormai diciamo da 3 anni a questa parte, come ha dimostrato da tanti altri comuni, si cerca di ribilanciare la spesa su effettivamente chi genera tanti rifiuti indifferenziati e in qualche maniera premiare chi in qualche maniera sta attento all'ambiente e cerca di differenziare il più possibile. Quindi è l'unica forse vera manovra che potremmo fare come comune affinché possiamo dare veramente un cambiamento sulle imposte che in qualche maniera dipendono direttamente da noi. Detto questo, purtroppo poi per una legge nazionale ci tocca a noi fare un po' da cassa alle aziende, che credo sia una delle più grandi ingiustizie, perché si crea un'azienda come Alia che ha un fatturato incredibile, ha il monopolio sulla gestione dei rifiuti, un mercato veramente florido, e Alia si assicura di incassare tutto e poi sono i comuni in qualche maniera che fanno da cassa e in qualche maniera ne ripagano tanto. Ora, se una società gli dà la possibilità di fare utili e tutto, che non abbia proprio rischio di mercato, ma è zero, perché tanto sa che i comuni pagano e il pubblico paga, poi dopo sono i comuni che si devono interfacciare con la cittadinanza che può avere delle difficoltà, e in qualche maniera questo ricade sempre sulla cittadinanza, perché poi si vede servizi minori, tagli sul sociale, perché poi sono la maggior parte delle spese dei comuni, perché si devono accantonare soldi e metterli da parte per poter pagare eventualmente quello che non è stato potuto pagare dai cittadini. Detto questo, chiudo con una piccola nota polemica, perché abbiamo apprezzato stamattina il fatto che era stato fatto in commissione bilancio la notazione della consigliera Pieri che ci è stato mandato il PEG. La prossima volta gradirei che arrivasse qualche giorno prima, perché questo non è una colpa del comune. I bilanci per come sono strutturati sono veramente di difficile lettura, perché si parla veramente di macro temi, e arrivare in una commissione 3 giorni prima e sviscerare tutto è veramente quasi impossibile. Con i PEG io ho capito, non avendo potuto partecipare alla commissione, ho capito un po' tante cose, mi sarebbe piaciuto fare tante domande che non potrò fare qui perché non voglio allungare i tempi del Consiglio Comunale, e soprattutto non è il ruolo, non è questo, mi sarebbe potuto fare, ma mi è arrivato stamattina e l'ho potuto leggere in fretta e furia, le farò a tempo debito alla funzionaria, però la prossima volta, dato che è un documento che è già preparato per la giunta, se arrivasse prima in commissione, sicuramente i membri potrebbero fare delle domande molto più approfondite e la discussione sicuramente sarebbe molto più fruttuosa per tutti noi, e così si arriva quest'oggi sicuramente molto molto più preparati, perché è un documento che veramente, questo lo dico come consiglio, almeno a me ha aiutato molto. Detto questo, ovviamente abbiamo votato contro il bilancio, abbiamo votato contro l'altra variazione, voteremo contro anche quest'ultima variazione di bilancio, perché ovviamente non abbiamo mai condiviso lo spirito e le intenzioni politiche di come è stato strutturato, e neanche a questo punto l'avventatezza, e a questo punto ci sono le prove, di aver destinato delle risorse che si sapeva che non avremmo mai avuto per promettere ai cittadini di realizzare opere che non saranno mai realizzate nell'anno in corso. Grazie.
Bene, una precisazione al consigliere Guercini in riferimento al documento PEG, che giustamente è stato richiesto dalle componenti della commissione, perché è prassi che non era mai stato inviato, ovviamente, e quindi la funzionaria si è subito adoperata, e quindi la prossima volta, certo, ma per precisare appunto che non è una carenza. Bene, bene. Invito il consigliere Manetti a fare dichiarazione di voto, grazie.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Condividiamo, abbiamo condiviso la stesura di quest'ultima variazione di bilancio, seppur minimalista, diciamo così, nei contenuti, in special modo in quanto riguarda il titolo primo delle spese correnti e delle entrate, si può considerare come un mero atto amministrativo, se non per il fatto, per quanto riguarda le spese, la giusta scelta da parte dell'amministrazione di proporre, diciamo, una manovra che fondamentalmente potesse mettere in salvaguardia il bilancio stesso, soprattutto da un punto di vista del vecchio patto di stabilità, andando a rimpinguare appunto il fondo dei crediti di dubbia esigibilità di circa 90.000 euro e oltretutto andando ad addizionare 22.000 euro circa sul fondo di riserva, dal quale appunto è possibile, come diceva bene l'assessore Onorini nella presentazione della proposta di delibera, attingere per le spese al momento non prevedibili e che potrebbero incorrere in un futuro prossimo entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda il titolo secondo, obiettivamente anche noi abbiamo dovuto prendere atto della mancata entrata da parte del credito che vantavamo nei confronti della provincia. Non credo personalmente che la scelta di allora di già inserirlo al bilancio come entrata, diciamo, no, ovviamente non di cassa ma comunque in previsionale, e di conseguenza pianificare le determinate uscite in termini di investimenti sia stata una scelta avventata, perché qualora fosse effettivamente entrato noi eravamo subito pronti nel canterizzare e partire con le opere proposte. Da questo punto di vista non è stato possibile, ne abbiamo preso atto e abbiamo appunto apportato una pulitura, tra virgolette, della parte in conto capitale del titolo secondo. Voto favorevole.
Grazie consigliere Manetti. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 2 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto bilancio per gli esercizi 2017-2019, variazione alle previsioni del bilancio 2017 e 2019. Quindi invito i consiglieri in forma palese per alzata di mano a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 9 e contrari 6. Si procede ad una seconda votazione per le immediate esigibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esigibilità con voti favorevoli 9, contrari 6. Si procede con la proposta numero 3 all'ordine del giorno. Convenzione per il conferimento alla provincia di Pistoia di funzioni relative alla gestione delle risorse umane per l'anno 2018. Invito l'assessore Fragai a illustrare la proposta. Grazie.
Allora, la convenzione in questione è nota perché è quella che è già in essere nel rapporto del Comune italiano con la provincia relativamente agli aspetti di gestione del personale e di consulenza giuridica, sempre relativi al rapporto che l'amministrazione ha con il proprio personale. Siamo alla scadenza naturale, dunque si pone la necessità di approvare il testo per il rinnovo di convenzione. Gli elementi di novità rispetto a quella attualmente vigente sono i seguenti, cioè che questa convenzione nei fatti viene estesa nella sua efficacia alle amministrazioni comunali di Agliana e di Montale in ragione del, diciamo, avvio del servizio associato dei due comuni anche per quanto riguarda la gestione del personale, e poi una leggera modifica nei contenuti della convenzione, in quanto abbiamo scelto di riportare all'interno delle nostre amministrazioni la gestione diretta delle buste paga del personale in favore, diciamo, di un contributo un po' più robusto che la provincia ci offre sotto il versante della consulenza giuridica, proprio perché la fase che ci attende, soprattutto nel 2018, è particolarmente impegnativa su questo versante. I processi di associazione dei servizi del resto richiedono una rivisitazione dei regolamenti di funzionamento interno, di armonizzazione dei rapporti, diciamo, e dei trattamenti retributivi del personale, una rivisitazione dei fondi produttività. Insomma, ci sono tantissime materie complesse che hanno bisogno ovviamente di un supporto qualificato che la provincia può offrirci. Al momento in cui abbiamo fatto l'atto di associazione del servizio ci siamo resi conto che con l'apporto del personale attualmente dipendente che ci proviene da Montale abbiamo le forze per gestire perlomeno nel 2018 internamente le buste paga e abbiamo invece orientato un pochino di più le risorse da convenzione per coprire la parte su cui eravamo più deboli, appunto, che è quella della consulenza giuridica. Peraltro questa operazione ci consente di continuare questo rapporto che per noi è indispensabile ed estremamente utile e di farlo tra l'altro producendo anche un risparmio da un punto di vista economico, perché il costo totale della convenzione era di circa 14-15 mila euro, quella attualmente in essere. Oggi siamo in condizione di estenderla al servizio associato e dunque dare copertura a due comuni ad invarianza quasi di costo, con l'unica differenza che questo costo è ripartito in due, per cui insomma si produce concretamente nell'immediato, cioè nell'immediato vuol dire dal 1 gennaio del 2018, un risparmio di 6-7 mila euro nel rapporto convenzionato che abbiamo a parità di condizione di prestazione di servizio. Grazie.
Ringrazio l'assessore Fragai, invito i consiglieri a iniziare la discussione. Se siete tutti d'accordo si può... prego, consigliere Corcini.
No, riguardo a questo punto, almeno al nostro gruppo, ci sfugge un po' com'è nata questa modifica della convenzione che era in essere, nel senso che noi attualmente avevamo con la convenzione della provincia di Pistoia la convenzione per la gestione di tutte le buste paghe dei dipendenti comunali, che era stata motivata perché non avevamo risorse interne per poterlo più fare e per cui si era dato questo servizio esternalizzato alla provincia. Più volte noi si era detto, non solo il nostro gruppo ma più di un gruppo d'opposizione, che sarebbe stato bello riportare tutto dentro con l'unione dei servizi, e questo effettivamente è stato fatto, perché da quello che ho capito io ci saranno i dipendenti del Comune di Montale che faranno la gestione delle buste paga, correggetemi se dico inesattezze, forse ho capito male io, che faranno tutta questa parte qua. E quindi bene o male avevamo reinternalizzato un servizio levandolo a un ente che sappiamo c'è, non c'è, boh, non si sa, a questo destino un po' incerto che non è che lo renda molto affidabile. Detto questo, si decide però a questo punto di estenderla, ma di cambiare completamente la convenzione, cioè si dice abbiamo bisogno di un supporto giuridico per la gestione del personale. All'interno del Comune di Anna e di Montale non ci sono, affidiamoci alla provincia di Pistoia perché sicuramente avrà delle figure, delle competenze più preparate, deduco sia questo il ragionamento rispetto al Comune di Anna. Ora però come gruppi di opposizioni, cioè noi, almeno noi ci ritroviamo completamente estranei dalla problematica e dal processo decisionale, nel senso che siamo arrivati in commissione, ci è stato detto, anzi prima si parlava, c'è stata una modifica se non sbaglio anche nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo, anche qui correggetemi, si parlava di proroga, poi è stata tolta la parola proroga, quindi sembrava all'inizio che si dovesse estendere un servizio che c'era già esistente, in realtà poi dopo si va a fare un servizio che è completamente nuovo. Perché? Perché effettivamente con l'unione dei servizi abbiamo ora le capacità di gestire le buste paga, però a quanto pare ci manca la gestione, di poter fare tutta una gestione giuridica dei dipendenti, che bene o male sia il Comune di Montale che di Agliana finora hanno sempre fatto, cioè ho visto anche un po' di funzioni che dovrebbero fare, cioè concedere congedi, permessi, diritto allo studio, cioè fanno una serie di funzioni che bene o male sono sempre state fatte, anche qui correggetemi, internamente da entrambi i comuni. Per cui qui mi viene il dubbio che la prima cosa che secondo me fosse da dire era motivare perché c'era una carenza all'interno del nostro organico, cioè c'è qualcuno che va in pensione, c'è una riduzione di organico per cui non riusciamo più a farlo. Queste due notizie secondo me un po' stridono, quindi si ritrova in una commissione in cui ci si aspetta una cosa completamente diversa, ci viene presentato il documento, in realtà c'è tutto un servizio che non riusciamo a analizzare. Non riusciamo a analizzare perché non riusciamo a capire quali siano veramente le esigenze del Comune di Agnana, quale cosa abbia spinto e anche come è stato riformulato questo costo. Perché è vero che noi l'anno scorso per la gestione del buste paga abbiamo pagato quasi 15.000 euro, però almeno nel costo dettagliato ce n'era quasi 5.000 di costo di attivazione, per cui teoricamente quest'anno dovevamo andare a 11.000, per cui qui è già un costo di 4.000 euro maggiore. È vero, c'è il Comune di Montale, però non è neanche stato dettagliato da come vengono derivati questi costi. Cioè, l'altra volta, secondo me, si fece un lavoro su questo punto di vista migliore, nel senso che si motivò perché c'erano dei pensionamenti, c'erano delle problematiche di organico e una serie di costi, per cui almeno c'era una valutazione politica da dare, ma un po' di dati l'avevamo. Io almeno qui mi trovo seriamente in difficoltà nel capire, uno, se il Comune veramente ne ha esigenza, perché in due parole non è un problema che si possa spiegare in 30 secondi, due, questi costi dove sono stati tratti fuori, tre, il risparmio c'è e non c'è, perché nel senso l'anno scorso quest'anno si è pagato 11.000 euro per la gestione, penso, più complessa della gestione buste paga, e chiudo, perché qui a quanto pare è a consulenza, nel senso che non è che si prendono l'obiettivo di fare i regolamenti da zero, cioè ce li ho e fanno i regolamenti tutto loro, cioè sono i nostri uffici che dovranno fare tutto e chiedere un parere legale o giuridico e tutto a questi uffici qui, da quello che ho capito io, quindi fanno una mera consulenza, non è che gli abbiamo, tra virgolette, appaltato un servizio ben delineato e specifico. Se ho detto delle inesattezze, mi scuso, correggetemi, ma ho voluto proprio parlare prima della creazione di voto perché qualcuno mi possa anche in qualche maniera chiarire i dubbi che se sono stato chiaro, che ho esternalizzato. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Una precisazione non in merito alle sue richieste, è quella dovuta alla difformità che diceva prima del titolo di questa proposta dalla conferenza di capogruppo poi a quella che è stata la stesura dell'ordine del giorno. Nella conferenza capogruppo sa che è una bozza, no? Come è sempre stata, e, anzi mi sembra che si fa abbastanza proprio a avere proprio l'ordine del giorno già, no? In quella serata. E quindi poi ovviamente il funzionario lo rivede, no? nel dettaglio, no, questo nel merito io non c'entro ovviamente su questi aspetti, ci mancherebbe. E l'assessore Fragai, grazie, ci dà subito alcune precisazioni, prego.
Allora, per precisare, ovviamente il consigliere diceva, insomma, vorrei capirne di più perché fatta così d'ultimo tuffo può essere complicato comprendere. Certo, è anche vero, però vi inviterei, diciamo, che le commissioni si fanno apposta, quando ci sono interrogativi ponetecele in commissione, non in consiglio, e ci arriviamo avendole sciolte. Ora, nel suo caso non era presente. Vabbè, comunque per dire, laddove è necessario, voglio dire, si riesca, no, ma senza polemica, sì, se le commissioni servono per chiarire, diciamo, la prossima volta cogliamo anche da parte mia un po' meglio diciamo queste opportunità. Allora, per come? Vabbè, ok, d'accordo. Allora, diciamo per precisare a riguardo, intanto, diciamo, la convenzione non è stata completamente stravolta, vorrei dire, cioè la convenzione fondamentalmente è la stessa della precedente, con l'unica diversità che abbiamo internamente recuperato la gestione delle buste paghe del personale. Io non sono in grado oggi, o lo dico molto francamente, di indicare il modello giusto, perché se dovessi affermare che linea di principio il modello giusto è quello di tenere internamente questa parte, cioè non me la sentirei da affermarlo, anche perché non c'è niente di più semplice, si fa l'esternazione di esternalizzare un servizio ad ogni livello, che non quello di esternalizzare questo tipo di servizi, perché si trova sul mercato a buon prezzo, è uno dei servizi più semplici anche peraltro da recuperare. Il tema è che abbiamo scelto in una prima fase, come si può dire, questa strada, perché in situazioni particolari dell'amministrazione comunale una parte del personale abbiamo dovuto rimotivarlo e riutilizzarlo in altri compiti. In una fase nella quale il personale era in uscita e possibilità, diciamo, di riassunzione non ne abbiamo avute. Bene. In più aggiungo che internamente eravamo in un contesto, in una condizione anche di proiezione che non ci consentiva di gestire internamente le buste paga, anche perché noi quella funzione e quel compito lì lo svolgevamo, anche perché ci si avvaleva di una, come si può dire, in parte affidamento esterno, ok? E in quel momento, come si può dire, abbiamo deciso di convenzionarsi con la provincia perché ci dava una risposta sul piano di gestione delle buste paga, e questo è fuori discussione, non è che ce l'ha gestita fino ad oggi, in carenza di personale per le ragioni che vi ho detto, e in più ci dava un'assistenza di carattere giuridico legale che non è così banale come magari si può intendere, perché è la parte più complicata, e vi posso dire molto tranquillamente, di cui non ne disponiamo oggi internamente le competenze necessarie per gestirle, non ne disponiamo né a Liane né a Montale, questo perché è veramente materia molto complessa, ve lo dico non da amministratore, fatemi dire, ma la mia esperienza di vita un pochino più lunga l'ho vissuta nel sindacato, e vi posso spiegare, se si incomincia a entrare dentro queste norme ci si impasse. Cioè, c'è da impazzire, perché è tutt'altro che semplice, va bene, gestire questo tipo di partite. Per cui è questo tipo di competenze di cui abbiamo necessità. Ne abbiamo maggiormente necessità in virtù del fatto, come ho detto prima, che noi stiamo associando, abbiamo nei fatti associati i servizi, formalmente, ma ci sono tante partite che vanno gestite. I regolamenti interni del personale, che ne so, il regolamento della polizia municipale che va unificato, gli aspetti dei fondi produttività, i trattamenti economici dei dipendenti, cioè noi siamo in una fase nella quale abbiamo associato servizi, dentro gli stessi servizi ci sono stesse categorie che fanno lo stesso lavoro con trattamenti retributivi diversi, perché ognuno ha la sua storia, va bene? Allora questa proiezione o questa, diciamo, rappresentazione ha bisogno di essere proiettata in una dimensione futura e ha bisogno di essere gestita da un punto di vista, come si può dire, anche di tipo sindacale, ecco, nel rapporto del trattamento delle persone. E per fare questo, soprattutto dentro la pubblica amministrazione che ha fatto normative molto complesse, abbiamo bisogno probabilmente nel corso del 2018, e forse a seguire anche per qualche tempo, di avere qualcuno che ci aiuti e che ci dà una mano a, come si può dire, definire l'insieme di queste partite, perché è veramente la parte più consistente dell'impegno che ci attende, che ovviamente non è nemmeno minimamente paragonabile al fatto che c'è da mettere in fila tre conti di una busta paga. Ecco, questo tanto per capire. Allora, siccome in questa fase con l'associazione servizi abbiamo, come se, recuperato una risorsa che è in grado di gestire le buste paga, di coprire questo tipo di necessità che, sulle quali in precedenza eravamo andati in crisi, abbiamo scelto al momento di utilizzare al meglio questo tipo di risorsa interna e di orientare una parte di quella spesa che era già contenuta nel nostro rapporto convenzionato per avere un irrobustimento, diciamo, dell'attività e del contributo da parte della provincia. Come si contabilizza questo tipo di rapporto? Come si può dire, è stata fatta una valutazione anche di tipo, tra virgolette, come si può dire, forfettario, ma che ci sembra, congruo anche perché, insomma, io posso dire molto tranquillamente che tra fine anno e l'inizio dell'anno prossimo dobbiamo fare attivare una serie di bandi, di procedure di mobilità del personale per utilizzare quegli spazi occupazionali che qua e là siamo in condizione di poter a questo punto utilizzare. A seguito di questo, se non vanno in porto bandi, ci sono da fare le procedure legate al 34 bis del personale, poi eventualmente da pescare con la torta, da fare bandi diretti d'assunzione. Cioè, ci sono tantissime cose che partono in questa fase che prima non partivano e che saranno interamente gestite dalla provincia. Nel momento in cui metteranno regolamenti, o una buona parte di questi, alla riconsiderazione che riguardano i fondi produttività, il loro utilizzo, eccetera, eccetera, abbiamo bisogno anche qui di un supporto, di un apporto importante della provincia. Per cui più riusciamo a spingere in avanti con questa attività e più l'apporto sarà consistente. E questo apporto sta in un range, non lo so, a seconda di quanto noi siamo in grado anche internamente, diciamo, di dare seguito all'attivazione di queste partite, più si cammina velocemente e più consistente è l'apporto. Meno si cammina e meno consistente sarà. Diciamo che complessivamente ciò che noi andiamo a definire in termini di costo per il tipo di consulenza che abbiamo chiesto è un costo più che congruo, perché è altamente probabile che poi l'apporto, come si può dire, che sarà richiesto per accompagnarci lungo questo processo, può darsi che abbia anche dei pesi anche superiori a quello che abbiamo inserito in convenzione, perché insomma, se qui viene personale specializzato, un Dio che quasi quotidianamente ha bisogno di seguirci in questa attività, può darsi ai costi, come si può dire, possano essere anche superiori a quelli che sono indicati in convenzione. Ci siamo attenuti ad una cifra che ci sembrava ad oggi, come si può dire, essere abbastanza equilibrata per entrambe le parti, e in questo senso si è proceduto. Ecco, questo è un po' il quadro. Aggiungo anche, e qui finisco davvero, nel momento in cui gestiamo questa fase, abbiamo scelto di fare così, lo dico per... Io non sono assolutamente certo, e poi ovviamente questa è un'amministrazione che ha scadenza di mandato, ma che il modello di prospettiva debba essere necessariamente questo. Dico che al momento abbiamo queste risorse, la cosa più intelligente è quella di sfruttarle bene. Se qualcuno di questi domani va in pensione e una parte di quelle competenze le perdiamo, io credo valga la pena di ragionare se si assume un dipendente o seppure non sia utile magari con 15.000 euro gestire questo pagare all'esterno invece che all'interno, perché questo poi da ultimo diventa la questione. Ma non è un problema dell'oggi, sarà un problema della prospettiva. Grazie.
Ringrazio l'assessore Fragai. Una precisazione, cioè il documento che giustamente il consigliere prima Guercini riferiva che è stato inviato in ritardo, è stato inviato sia al termine della commissione, no, della sera, perché per ammissione del funzionario, diciamo, era già pronto ma se n'era dimenticato. Questo per precisare che non è un disegno, no, per cui c'è stata la modifica, no, per precisare solo questo. Sì, sì, certo, è capitato purtroppo, ma era... Sì, sì, certo, certamente. Quindi ora siamo qui per la discussione, quindi si può utilizzare questo tempo a disposizione per la discussione. Prego. Siete voi sensibili, sono anch'io, all'invio dei documenti. Per questo ho ritenuto precisarlo. Certo, ma anch'io, Ora però l'assessore è disponibile. Prego, andiamo avanti. No, grazie. No, siamo alla discussione ancora. Il voto non è ancora. Ci sono altri interventi per la discussione? Se non ci sono, sì, ci sono. Consigliere Bartoli, prego.
Sì, grazie. Premesso che siamo contrari all'esternalizzazione di vari servizi e preferiamo gestire il tutto con il personale dipendente del Comune, questa è dimostrazione del fatto che l'altra volta abbiamo votato contro questo provvedimento per l'esternalizzazione del servizio buste paga. Ora, abbiamo anche appuntato il fatto che magari era opportuno gestire il servizio con, a suo tempo, con il Comune di Montale. Questo è avvenuto, c'è una risorsa capace di gestire le buste paga e giustamente unificazione dei servizi, unificazione anche di questo servizio buste paga. Ora mi sembra di aver capito da quanto ha affermato l'assessore che la spesa oggetto di questa convenzione e questo servizio era già compreso nella precedente convenzione con la provincia. Se non ho capito male, la spesa della precedente convenzione era intorno ai 15.000 euro, quindi l'abbiamo quasi dimezzata. 11. Quindi mi chiedo, vale la pena di gestire effettivamente il servizio buste paga all'interno dei due comuni, della convenzione dei due comuni? E visto la spesa esigua, che è ancora meno di quello che avevo capito, quindi 11.000 euro comprensiva della gestione buste paga e del servizio che andiamo a conferire al momento, e liberare del tutto un dipendente comunale che magari può essere utilizzato per efficientare altri uffici carenti di personale. Questa è la mia domanda, cioè a fronte di una spesa di 11.000 euro onnicomprensiva andiamo a spendere 8.000 euro per un servizio a metà, quando poi lo paghiamo comunque, perché il Comune di Montale, la persona che mette a disposizione non è che ce lo farà gratis, anche se siamo in convenzione col Comune di Montale. Mi sembra che qualcosa non torni, che i conti non quadrino.
Grazie consigliere Bartoli. No, lei mi guarda, io la guardo. Questa qua. Tranquillissimo. Allora, se non ci sono altri interventi, iniziamo le dichiarazioni di voto. Quindi si procede con le dichiarazioni di voto. Invito quindi il consigliere Baroncelli alla prima dichiarazione di voto. Grazie.
Sì, premetto che essendo tra gli ultimi arrivati non sono a conoscenza della precedente convenzione, quindi non sono molto afferrato su questo. Io, a differenza degli altri consiglieri, sono a favore dell'esternalizzazione, perché secondo me si va a cercare delle professionalità che ci fanno, oltre che risparmiare, ci danno anche un servizio migliore. Tra l'altro, visto che siamo sempre in carenza di personale e lo saremo sempre più, si può liberare le persone che lavorano nel comune per fare altre cose. Però, come ho premesso, non sono ferrato sulla convenzione precedente. Per stasera mi astengo. Grazie.
Grazie consigliere Vincelli. Consigliere Venesperi, prego, per la dichiarazione di voto.
Grazie Presidente. Sì, anch'io non ho seguito l'iter delle precedenti convenzioni, anche se tutto sommato non mi sembra che questa convenzione vada verso un peggioramento della situazione. Tutt'altro, ben venga a valersi della provincia e delle sue professionalità. Io da sempre sono stato anche all'interno del centrodestra un po' una mosca bianca, perché sono sempre stato un po' dubbioso sull'abolizione delle province. Io ero per l'abolizione delle regioni, non delle province, che sono davvero i veri centri di costo e di spesa. Le province invece sono molto più vicine ai cittadini e risolvono davvero i problemi e cercano di risolvere davvero problemi che toccano la vita dei cittadini quotidianamente. Ecco, penso che i problemi di spesa in questo paese fossero altri. Poi ne è venuta fuori una riforma dove si sono lasciata a metà, senza le risorse per operare, se ne è lasciato l'apparato e se ne è tolta l'elettività. Quindi da questo punto di vista io riguardo al provvedimento in esame, ripeto, non avendo seguito l'iter, mi astengo.
Grazie consigliere Benesperi. Consigliere Bartoli, grazie per la relazione di voto.
Sì, non ci vediamo chiaro dietro a questa proposta. Sinceramente rimango basito dal fatto che se prima era onnicomprensivo il servizio con 11.000 euro, ora ne andiamo a pagare 8.700 e impegniamo una persona, seppur condivisa con il Comune di Montale, una persona poco poco all'amministrazione comunale costerà un 30.000 euro, non lo so, giù di lì 20, 25 o qualcosa del genere. Comunque coprirà, non riuscirà a coprire la minima spesa che era quella di 11.000 euro. Non ci vediamo chiaro, i conti non ci tornano, il nostro voto è contrario.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Guercini, prego.
Grazie Presidente. Allora, premesso che prima non è che volevo del documento completo, dicevo che non potevo fare domande perché non l'avevo potuto studiare. E mi ero scusato, nel senso, io lo so che in Consiglio Comunale meglio, meno domande si fanno, meglio è, così si discute, però l'ho voluto fare perché avevo dei dubbi che non è riuscito a togliermi in nessuna maniera. Detto questo, cioè, la convenzione, sì, il quadro della convenzione sarà lo stesso che c'era quest'anno, che c'è quest'anno, che c'era l'anno scorso, però è cambiato completamente il cuore di quello che ci sta dentro, perché sono due servizi completamente diversi. Prima si chiedeva alla provincia di fare le buste paga, ora gli si chiede di darci una consulenza giuridica sui temi che ci vedranno coinvolti nel prossimo anno su tante decisioni. Detto questo, in linea di massima potrebbe, cioè, è anche un'idea che secondo me era da valutare e valutare se fosse perseguibile. Penso che la maggioranza questo l'abbia fatto, ovviamente però noi dell'opposizione, almeno io, non ho i dati per poter capire se questa sia la strada migliore. Cioè, banalmente, già capire, mi avvalgo di un ufficio, quello della provincia, bene, in questo ufficio qui ci sono queste professionalità qui. Io non so neanche chi c'è nell'ufficio della provincia, che professionalità ha, che competenze ha, che studi ha fatto. Cioè, mi piaceva sapere, ci si avvale di un ufficio, ma mi avvalgo di delle figure professionali. C'è un avvocato che ha studiato questo, cioè, io non lo so questo. E quindi quello che ci manca a noi lo andiamo a cercare da un'altra parte, però motivandolo su delle figure professionali ben specifiche. Quindi credo che questa la maggioranza l'abbia fatto, noi dell'opposizione, almeno io non l'ho potuto fare, nel senso, effettivamente ci mancano queste risorse, sì o no? E io questa domanda, se un cittadino me lo domanda domani mattina, io non lo so dire, perché mi dicono, è una convenzione giusta da fare? Non lo so, probabilmente sì, probabilmente no, perché non ho capito bene che figure ci mancano a noi e che figure andiamo a prendere dalla provincia, se veramente ci possono dare quello scatto in più e quel lavoro in più che a noi ci manca. L'altro punto, il 2, è che almeno ora, a parole, sento che è qualcosa un po' di ancora indefinito, cioè dobbiamo, mi sa che sono a casa, se ce la facciamo a fare tutto, i costi sono ottimizzati. Anche secondo me, se tutto quello che ha detto l'assessore si farà nel 2018 e se ci sarà una consulenza, probabilmente questi, non lo so, il prezzo di mercato potrebbe essere anche un'ottima consulenza a livello economico, però c'è un se grande, cioè è annuale, ci si riesce a fare, che cosa si fa? Cioè, anche questo lo vorrei capire, nel senso, li prendiamo per fare cosa? Bene, c'è da unificare tutti i regolamenti, quanti bandi di mobilità ci sono da fare? Cioè, nel dettaglio, almeno qual è l'obiettivo dell'amministrazione? Cioè, io voglio arrivare a dicembre 2018 e aver completato questo, almeno che anche noi dell'opposizione abbiamo un metro di paragone. Se arriva a dicembre, si è fatto tutto, complimenti. Avete dichiarato a novembre che facevate tutto questo in un anno, avete fatto tutto, vi stringiamo la mano. Abbiamo fatto di più? Ancora meglio, siamo ancora più contenti, perché vuol dire che il comune funziona ancora meglio. Abbiamo fatto meno? A quel punto vi attacchiamo, fa parte del nostro gioco. Però così io non so cosa ci c'entra, cioè, c'entra tutto e c'entra niente su quello che dovranno fare loro, per cui come faccio anche a dire se poi dopo un anno questo servizio è stato veramente utile? Non ho capito bene neanche di preciso cosa gli verrà affidato. Sì, c'è il processo di unificazione, ma nel dettaglio non ho un piano. devono fare tutti i regolamenti, devono fare questo, devono fare quest'altro, non lo so, quindi mi vedo molto in difficoltà. Il terzo punto è economico, cioè non ho nessuno strumento per poter valutare se questi 15.000 euro siano veramente spesi bene o spesi male, perché non so di quale figure professionali ci si va a, in qualche maniera ad avere in casa in prestito, per cui ogni figura professionale ha anche un suo tra virgolette prezzo di mercato, e questa cosa farà effettivamente per noi, perché se effettivamente c'è un bello staff di avvocati amministrativi, il Comune di Agnana purtroppo non ha le risorse, non ha nessun dipendente con quelle qualifiche lì, direi cavolo, sì, effettivamente se vado da un avvocato fuori faccio fare una consulenza, altro che 15.000 euro, mi fa pagare il doppio. Però noi tutti questi dati ci mancano, per questo la mia nota qual era, nel senso che io, sbagliando, ho creduto fino all'inizio che si trattasse della proroga di un servizio vecchio che conoscevo. Ne abbiamo già discusso, l'abbiamo avuto 2 anni in casa, sapevo cos'era. Ora mi ritrovo a un servizio completamente nuovo, in un grande, non lo so, in una grande nebbia, perché non so capire bene questo servizio cosa andrà a fare nel dettaglio. E quindi arrivare qui e approvare un'esternalizzazione, quindi anche in qualche maniera un impegno di spesa per i 7.000 euro che ci competono a noi per esternalizzare un servizio, e gli 8.000, 7.000 a montare, ora se faccio confusione con le cifre, mi sento fortemente in difficoltà, perché paradossalmente per linea di principio potrei essere stato anche favorevole, però non ho gli strumenti per valutarlo. Detto questo, una sola battuta, ci si trova dopo 2 anni a unire il servizio con Montale per le buste paga. Se forse riuscivamo un po' a accelerare un po' di più e non darlo alla provincia, potevamo già fare un progetto pilota con Montale e si risparmiavano i 5.000 euro di costo di attivazione per un servizio che è durato un anno poco più. Per cui forse non c'era i tempi e i modi per poterlo fare, però questo dubbio mi rimane, nel senso forse potevamo in qualche maniera, dato che ci siamo arrivati e su questa strada noi la condividiamo, agli uni servizi, soprattutto Montale aveva la risorsa che a quanto pare può fare tutto quello che faceva prima per noi la provincia, forse potevamo farlo, perché anche qui rimane il dubbio è che in qualche maniera, non lo so, forse si deve trovare un modo per giustificare che le province rimangano in vita. Io non voglio entrare nella parte politica, è giusto che ci siano o non ci siano in tutto, però effettivamente è stata fatta una legge male, perché a prescindere dal Comune di Apienza che ci doveva essere o non ci doveva essere, è un ente ibrido, io non ho ancora capito che funzioni hanno, che bilancio hanno, perché non si capisce cosa devono fare. Mi dispiace perché lì dentro effettivamente c'erano tante professionalità e tanti servizi che venivano regolati al cittadino che ora vengono meno. Per cui, detto questo, il nostro voto oggi è contrario. Ovviamente ci aggiorneremo tra un anno l'amministrazione farà un report di quello che è stato fatto da questo servizio. Io mi auguro veramente che ci diano una grossa mano per poter fare tutto quello che ha detto l'assessore, però a quel punto io mi prendo un anno di tempo per poter valutare se questo servizio effettivamente è necessario all'amministrazione. Questi dati li avrete voi, avete preso una decisione, prendete la responsabilità politica, e per il Comune Agnana spero che sia quella giusta. Non è che sono sempre a gufare, io pongo dei dubbi perché ce li ho, nel senso, quindi il mio voto è contrario, grazie.
Grazie.
Se mi consente, si parla delle professionalità, allora sono le stesse dello scorso anno, per cui non è una discussione nuova. La provincia è dotata di una struttura e di un apparato che ha gestito fino a ieri una quantità di personale pari a 450 dipendenti, c'ha le competenze e c'ha gli studi legali, va bene? Quello che noi non abbiamo, e abbiamo questo tipo di professionalità e di consulenza che non abbiamo, che ci ha già dato lungo questo tempo e gli si sta chiedendo un rafforzamento, perché è la fase in cui ce n'è più bisogno. Sono soltanto chiaro. Poi ulteriore informazione, al di là del suo voto, se voglio le spiego sul corridoio, perché forse non ha accolto per intero il senso dell'operazione. Grazie.
Grazie, Assessore. Procediamo con la dichiarazione di voto. Consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. Il voto del nostro gruppo è favorevole perché non voglio risultare ripetitivo, l'assessore ha ben esposto le le esigenze mutate non solo della nostra amministrazione, ma a questo punto considerando anche l'amministrazione di Montale, in funzione di queste appunto condividiamo il nuovo schema di convenzione proposto in delega alla provincia. Non ho condiviso, o meglio, non ho capito, diciamo così, la dichiarazione di voto da parte del Movimento 5 Stelle, perché seppur innanzitutto dal punto di vista dei costi, cioè è stato fatto, diciamo, un mero errore nel riportare la realtà dei fatti, se prima appunto si spendeva 11.000 euro con il costo di attivazione e si aveva diciamo compreso il servizio esternalizzato del busta paga, adesso sì, spendiamo la metà, però abbiamo scorporato il servizio della diciamo produzione del busta paga riappropriandolo internamente, però ci andiamo a sommare un'altra tipologia di servizio. No, certo, però solamente per far notare, come ricordava giustamente lei, che allora il Movimento 5 Stelle bocciò l'approvazione di questa convenzione perché non era convinto di esternalizzare un servizio. Oggi chiede esattamente il contrario, quindi molto semplicemente o l'una o l'altra, perché qui solamente per chiarezza.
Grazie consigliere Manetti. Quindi, dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento numero 3 come proposta all'ordine del giorno, che ha per oggetto convenzione per il conferimento alla provincia di Pistoia di funzioni relative alla gestione delle risorse umane per l'anno 2018. Invito i consiglieri in forma palese a esprimere il loro voto per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è... No, sì, io ho detto... Chi è contrario alzi la mano. 4. Chi si astiene alzi la mano. 2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 9, contrari 4, astenuti 2. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esaurita del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esaurita a maggioranza con voti favorevoli 9, contrari 4, astenuti 2. Si procede per la proposta numero 4 all'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle per l'introduzione di ecocompattatori sul territorio comunale al fine di incrementare la raccolta differenziata di alluminio e plastica, incentivando i cittadini con buoni spesa, usufruibili nei piccoli e medi esercizi commerciali aderenti e presenti sul territorio di Agliana. Invito il consigliere La Franceschina a esporre la mozione. Grazie.
Sì, grazie Presidente, grazie a tutti, buonasera. Allora, l'oggetto della mozione, signor Presidente, l'ha già letta lei, è molto semplice. Di comprensione praticamente. Allora, perché nasce questa, abbiamo deciso di presentare questa mozione? Abbiamo deciso di presentare questa mozione perché gli ultimi dati delle percentuali della raccolta differenziata ci fanno molto paura. Infatti, da quando questa amministrazione si è seduta su questi banchi, diciamo, tra virgolette, abbiamo perso ben 10 punti percentuali sulla raccolta differenziata. Questo cosa significa? Significa che la politica ambientale di questa amministrazione risulta completamente fallimentare. Fallimentare perché è bene ricordare il percorso. Prima cosa, noi denunciamo il discorso dell'aumento di 3 punti percentuali della TARI, e questo ha disincentivato sicuramente la cittadinanza. Un altro problema di questa amministrazione riguarda il mancato impiego della tariffa puntuale. Anche questo di certo non ha aiutato i cittadini. Un altro fallimento è stato quello delle GAV, le guardie ambientali volontarie. E un altro problema, gli incentivi promessi sulla piattaforma ecologica lì del Maciste, che si parte sì, no, si riparte no. E ora non siamo proprio partiti. Un altro problema da ricordare è il piano di spazzamento tabellato. Sono passati quasi 3 anni da quando questo consiglio è stato approvato una mozione della maggioranza in cui diceva appunto di questo spazzamento si doveva andare a migliorare e si doveva anche inserire là i tabelloni per vietare la sosta delle auto, ma a 3 anni dall'approvazione di questa mozione nulla è stato fatto. Colgo con piacere che almeno i costi per quanto riguarda la segnaletica, cioè 18.000 euro, sono stati messi a bilancio, però ancora del piano non se ne parla proprio. Una cosa di buono questa amministrazione ha fatto per quanto riguarda il tema ambientale, cioè quello dei cestini multicomparto, cioè differenziati, però peccato che questa idea non è stata della maggioranza, ma bensì del Movimento 5 Stelle, ricordo anche di Ariane Comune, cioè dell'opposizione. L'unica cosa che funziona, quindi l'abbiamo portata a noi. Quindi, fatta questa premessa, tornerei alla mozione e inviterei, cioè spero che con questa mozione la consigliera Galardini sia contenta, perché nello scorso consiglio ci ha additato come coloro che non propongono mai niente, quindi la inviterei a riguardare le mozioni presentate dall'opposizione e quelle presentate dalla maggioranza, e praticamente il confronto sicuramente non regge. Anzi, faccio una piccola premessa: sì, una mozione l'avete portata anche a firma della consigliera Galardini, quella del carpooling, però è meglio non ricordare perché c'è stato solo spese e non ha funzionato proprio per niente. Tornando a questa mozione, praticamente, allora, cosa abbiamo deciso di fare? Bisogna in un certo senso ritornare a dar fiducia, a incentivare i cittadini a credere di nuovo in questa raccolta differenziata. Facendo due conti, l'unica cosa che può aiutare i cittadini è quella di andare a toccare le tasche dei cittadini, cioè dare degli incentivi immediati ai cittadini. Questi ecocompattatori praticamente risulterebbero a costo zero per l'amministrazione e garantirebbero subito un ritorno economico per i cittadini, perché rilascerebbero delle ricevute e dei buoni sconto che sono subito spendibili attraverso i negozi che possono essere convenzionati, oppure addirittura rilasciando delle ricevute e dei ticket da scontare poi in fase di pagamento della Tari. Quindi molto, molto semplice e sicuramente di buon effetto. Ricordo che è una realtà questa che ormai è presente in molti comuni e sta ottenendo ottimi risultati. Naturalmente ci deve credere anche l'amministrazione e quindi incentivare e promuovere questa iniziativa. Detto questo, andrei a leggere subito le impegnative. Quindi il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare con la società Alia, magari attivando un percorso partecipativo che coinvolga la cittadinanza e gli enti locali interessati, un progetto per l'installazione di ecocompattatori sul territorio comunale, in corrispondenza di aree pubbliche, scuole, esercizi commerciali e aziende private, al fine di innescare un circolo virtuoso finalizzato alla riproduzione del rifiuto indifferenziato e alla salvaguardia del decoro urbano. Secondo punto, predisporre un sistema di convenzioni con le attività commerciali per l'utilizzo dei ticket rilasciati agli ecocompattatori, o se ritenuto di più facile applicazione l'introduzione di un sistema di misurazione della quantità di rifiuti conferite presso gli ecocompattatori da parte dei singoli cittadini al fine di premiare gli stessi agevolando sulla tariffa dei rifiuti, alla stregua del medesimo sistema premiante adottato presso il centro di raccolta Maciste. Faccio una parentesi, questo chiedo di cassarlo perché in effetti ancora in Maciste non è attivato nulla e quindi è inutile riportarlo. Terzo punto, di prevedere un'idonea campagna divulgativa indirizzata a tutta la cittadinanza dell'iniziativa. Grazie.
Allora, ringrazio consigliera Franceschina. Un invito però doveroso un po' a tutti i consiglieri, di maggioranza e di minoranza, cerchiamo di evitare più possibile riferimenti personali, perché poi, lo dico a lei come a tutti, perché le discussioni poi un po' degenerano, cerchiamo di rimanere un po' ognuno nel suo apporto alla discussione, senza richiamare, ma l'ho rivolto a tutti, maggioranza e opposizione. In merito invece alla sua, dispositivo che ha enunciato sulla di cassare quel termine maciste, ecco, quello va preso. Tutto il punto? Ecco, precisi meglio, ecco, grazie.
No, è solo l'ultimo pezzettino del secondo punto dove dice alla stregua del medesimo sistema premiante adottato presso il centro di raccolta maciste. Sì, perché in effetti ancora non è...
Grazie. Bene, grazie. Il microfono... Grazie. Bene, invito i consiglieri a questo punto a iniziare la discussione sulla mozione presentata. Consigliere Manetti, prego.
Grazie Presidente. No, un intervento e in aggiunta una proposta al gruppo proponente. Tale mozione, per come è stata presentata oggi e come è strutturata attualmente, ci trova piuttosto scettici, perché ci siamo domandati semplicemente perché in primis un cittadino appunto dovrebbe prendersi, tra virgolette, non fraintendetemi chiaro, la briga di portare fuori un rifiuto all'ecocompattatore per ottenere in cambio il riconoscimento di uno sconto irrisorio di qualche centesimo che oltretutto, secondo il testo della mozione stessa, andrebbe ricavato coinvolgendo i commercianti del territorio, che è cosa non banale e che ad oggi non sappiamo se realmente sia fattibile o se ci sia quantomeno condivisione di intenti. Quando appunto il materiale di scarto che dovrebbe essere portato all'ecocompattatore viene raccolto direttamente a casa con il servizio porta a porta. In linea di principio, non mi fraintendete, la mozione può essere anche condivisibile da parte nostra, però secondo noi bisogna fare conti poi con l'oggettiva realtà dei fatti. Il costo da sostenere per l'acquisto degli compattatori è fuori discussione, non credo si possa parlare di costo zero per l'amministrazione, perché comunque la futura installazione, che secondo noi, per quanto ho appena detto, sarà difficilmente ripagata in termini di risultati, appunto verrà ripianata in bolletta, perché è come se si aggiungesse un servizio accessorio, come lo è per esempio l'implementazione della pulizia strada o quant'altro, al pacchetto diciamo che il gestore della raccolta differenziata ci fornisce, ma soprattutto appunto perché sì, è vero, il consigliere La Franceschina citava alcune realtà positive, però ci sono anche tante altre realtà negative. Correggetemi se sbaglio, credo anche il comune di Montale durante la giunta Scatraldi, che obiettivamente non ha funzionato, il progetto è stato accantonato dopo pochissimo tempo. Possiamo magari appunto, e qui vengo alla proposta, ovvero quella, se c'è la volontà di ritirarla da parte vostra e di magari ripresentarla cercando di strutturare un percorso insieme condiviso all'interno della commissione di riferimento, magari cercare di promuovere l'installazione di tali dispositivi in alcune realtà private del nostro territorio, ad esempio al di fuori dei supermercati, un modello molto europeo diciamo così, che funziona e che ho constatato anche direttamente in altri stati, perché poi ci aggiungono direttamente quel servizio di scontistica poi da usufruire direttamente all'interno del supermercato stesso, no? E appunto, se anche un po' in analogia con quanto fatto sul nostro territorio, avendo costruito e realizzato la piattaforma Olli per la raccolta degli oli esausti nei pressi diciamo di un supermercato del nostro territorio. Quindi, ripeto, se c'è la volontà da parte vostra di ritirarla e cercare un attimino di rivisitarla in questo senso, trovate tutta la nostra collaborazione e disponibilità, altrimenti anticipo subito che il voto sarà sfavorevole per le solite motivazioni che vi ho appena espresso. Grazie.
Grazie consigliere Manetti. Quindi a questo punto continuiamo la discussione e eventualmente una risposta in merito alla richiesta del consigliere Manetti. Consigliere Cheli, prego.
Sì, buonasera a tutti. Io volevo fare solo una domanda per capire, perché non lo so. Mettendo gli ecocompattatori, voi stavate dicendo che sono gratuiti, che il Comune non spende niente, però vorrei capire se Alia ha la competenza di tutto il rifiuto. Perché a chi spetta mettere gli compattatori? A una ditta privata, e pensa tutta una ditta privata alla pulitura, allo smaltimento e tutto, oppure deve essere Alia? Perché se è Alia si ricarica poi tutto il costo sulla bolletta dopo. Grazie.
Grazie consigliere Cheli. Sì. Prego consigliere.
Sì. Allora, praticamente gli ecocompattatori sono a costo zero per l'amministrazione, perché sono ditte private che la installano, ditte private che fanno tutto, per quanto riguarda l'assistenza, se si sciupa, si guasta, non c'è da spendere assolutamente niente ed Alia non c'entra assolutamente niente, è un progetto con privati e amministrazione, è a costo zero per l'amministrazione. È solo un guadagno per il cittadino che viene incentivato, per quanto riguarda anche la raccolta differenziata che viene fatta in maniera, perché il prodotto che esce fuori da questi ecocompattatori è plastica e alluminio e si può rivendere a un costo, a un buon costo, e ci pensa tutta l'azienda privata. Oltretutto, visto che parlo, volevo rispondere al consigliere Manetti, del costo l'ho già spiegato, che è costo zero, quindi il suo intervento non c'entra praticamente niente su questo. Quando mi faceva l'esempio della giunta lì di Montale, io ho premesso, mentre spiegavo la mozione, che ci deve essere volontà anche dell'amministrazione in questo progetto. Quindi se uno ci crede, bene, se no si fanno come allo Scatari, a Montale, che hanno messo un ecocompattatore, l'hanno lasciato lì, isolato, vandale e tutto, quindi l'amministrazione che non provvede a una corretta informazione, eccetera, e non crede nel progetto, è logico che poi è fallimentare. Però voglio anche dire che ci sono tante altre realtà, anche di amministrazione a Marc PD, che appoggiano questo progetto così com'è, e non capisco che senso ha ritirarla per portarla in commissione quando le richieste sono: se costa, se ha un costo, non ha un costo. E il fallimento solo di Montale, mentre tutte le altre realtà funzionano. E poi dei supermercati, di piazzare questo, c'è nella mozione stessa, che si può piazzare in diverse aree. E poi, nell'impegnativa, dico di avviare un percorso. Quindi anche andare in commissione, avviare un percorso e insieme migliorarla o no. Non è che bisogna fare così, così e così. Quindi non trovo nessun senso di ritirare la mozione.
Grazie consigliere Franceschino. Assessore Fragai, prego.
Sì, allora, al di là della scelta se si ritira o meno, però io credo forse varrebbe la pena di precisare un po' meglio. Quando si parla di rifiuto, soprattutto di provenienza urbana, i soggetti titolati a intercettare quel rifiuto fondamentalmente rispondono a dato e non a privati. Già c'è un aspetto di carattere giuridico che merita di essere approfondito. Le cito un esempio. Alcuni, si ricorderà, avevano messo dei raccoglitori di indumenti sul territorio di Agliana, che abbiamo prontamente provveduto a far rimuovere, perché privi di quell'autorizzazione, proprio perché abbiamo ricondotto l'intercettazione di quel rifiuto, voglio dire, al soggetto titolato, che in quel caso era SCIS e oggi è Alia. Perché, appunto, quel rifiuto deve essere, come si può dire, intercettato, se di provenienza urbana, a coloro che per legge ne hanno titolo e non è il soggetto privato, che può essere anche autorizzato. Però aggiungo, se il rifiuto urbano prende percorsi altri e sta fuori da questo, come si può dire, diciamo, percorso peraltro definito dalla legge, si tratta di un rifiuto che peraltro non concorre, diciamo, alla determinazione della raccolta differenziata. Se lo scegliessimo come modello, perché tutti raccolgono lattine, cartone e quant'altro, finisce che quelle quote lì che sono gestite da privati non consentono neanche di essere contabilizzati nel 65, nel 70, l'80% della quota differenziata o quello che deve essere, e pertanto anche i benefici conseguenti che la legge riconosce a chi raggiunge determinate percentuali della quota differenziata vengono meno. Insomma, la cosa è un pochino più complicata, forse vale la pena di essere riflettuta insieme, di ragionarci e di capire quello che è meglio fare. Grazie.
Grazie Assessore Fragai. Consigliere Manetti, prego.
Sì, solo un'aggiunta e poi mi chiedo, perché credo di aver esaurito il mio numero massimo di interventi, anche perché poi, allora, quantomeno c'è un refuso, perché lei, consigliere Franceschina, mi parlava giustamente della possibilità di, diciamo così, coinvolgere soggetti privati nell'installazione e lì effettivamente risulterebbe a costo zero. Poi bisogna anche poi, qui si avvalla secondo me ancora di più la mia richiesta di ritirare la commissione, proprio per vedere appunto i benefici che l'amministrazione potrebbe trarre da questa tipologia di servizio, però appunto dicevo, secondo me c'è un refuso proprio nell'impegnativa, perché nel primo punto si chiede di avviare con la società Alia Servizi Ambientali S.p.A. questo determinato percorso, e se si attiva con Alia, ripeto, i costi non sono sicuramente zero, ma devono essere sostenuti con un, diciamo, un ripianamento in termini di bolletta. Quindi io rinnovo l'invito, cerchiamo di, se chiaramente i consiglieri proponenti saranno d'accordo, di analizzarla più nel dettaglio, più nel merito, nello specifico, perché così come è presentata ad oggi ci sembra un po' un salto nel buio. Grazie.
Grazie consigliere Manetti. Consigliera Franceschina, prego.
Se vuole rispondere all'assessore Fragrai, quando dice di fare il paragone con gli indumenti usati, che in questo caso è Alia che gestisce gli indumenti usati, quello mi riferisce lei. Allora, da quello che so io, non è Alia che gestisce gli indumenti usati, ma bensì una ditta privata che fa la raccolta sul territorio di Agliana a costo zero, quindi autorizzata. Per conto di chi? Di Alia. Per questo motivo, nell'impegnativa, è solito discorso allora di avviare con la società Alia questo progetto. Si può far benissimo anche questo, di darlo invece come per gli indumenti, si è per conto di Alia, quindi si è sentito Alia, qui si chiede la solita medesima cosa, di avviare un progetto in collaborazione con Alia per mettere questa installazione e dare l'autorizzazione a privati, quindi cade proprio a pennello, nel senso. Grazie.
Grazie consigliera Franceschina. Io aspetto ancora un attimo un segnale, se no altrimenti si passa alla dichiarazione di voto. Se non ho... Diamo un minuto, però. Consigliere Bartoli, prego.
Sì, grazie Presidente. Se non ci sono altri interventi, prima di andare in dichiarazione di voto, chiederei un attimo di sospensione per conferire con il collega. Grazie.
Sono le ore 22:47, si sospende la seduta per 5 minuti su richiesta del consigliere Bartoli in merito alla decisione del suo gruppo. Prego. Ore 22:53 riprende la seduta del Consiglio Comunale. Consigliere Franceschina, prego per l'intervento.
Allora, il nostro gruppo ha deciso di mantenere la mozione così com'è, perché, ripeto, nell'impegnativa chiediamo di avviare con la società Alia un progetto per l'installazione sul territorio degli ecocompattatori, quindi di avviare un progetto, quindi per noi ci sembra corretta così. Grazie.
Beh, se non ci sono altri interventi, dichiaro terminata la discussione e si passa alla dichiarazione di voto. Vedo altri interventi, quindi dopo metto in votazione la proposta numero 4 all'ordine del giorno, che ha per oggetto... Ah, scusi, da dichiarazione di voto. Ci vorrei dichiarazione di voto? Sempre consigliere Bancelli, prego, grazie.
Sì, la mozione a noi, a me sembra valida, tra l'altro è da mettere il punto su, nelle impegnative si parla di avviare con la società Alia un percorso partecipativo, quindi credo che potrebbe essere una cosa molto valida. Tra l'altro ci sono dei buoni spunti, soprattutto per quello che riguarda i buoni sconto dei piccoli e medi esercizi di Agliana, che non godono certo di un buon momento, si favorirebbe appunto il famoso commercio di prossimità. Secondo me è molto valida, quindi per me io sono favorevole.
Grazie consigliere Mancioli. Consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente, sì, anch'io sarò brevissimo e mi allineo a quello che ha detto il collega Baroncelli, anch'io la ritengo insomma una buona mozione che va nella direzione appunto di cercare di innanzitutto tamponare dove è possibile questo calo drastico della raccolta differenziata e anche di incentivare appunto le persone a differenziare soprattutto questi materiali. Viene fatto in tante parti, soprattutto del nord Italia, basta che ci sia la volontà politica, quindi credo che se c'è la volontà politica anche le sfumature che sottolineava giustamente l'assessore Fragai possano essere superate e poi, come giustamente ha detto il consigliere Baroncelli, si crea anche tutto un circuito positivo per il commercio di prossimità e quindi per ridare anche linfa e slancio ai commercianti che aderiscono a questo progetto. Chiaramente la volontà politica ci deve essere sia nell'attivarlo sia nel mantenerlo, perché non facciano la fine delle isole ecologiche che furono messe in via Rosa Luxemburg, costarono 800.000 euro e lì sono rimaste. E ci deve essere la volontà, ora in questo caso non si parla di denaro pubblico, ma comunque volevo fare il paragone per dire che poi ci deve essere la volontà politica di si metterle ma anche di proseguire in questa direzione, quindi il voto è favorevole.
Grazie consigliere Benesperi. Consigliere Guercini, prego.
Allora, questo è un tema che abbiamo affrontato veramente tante volte in questo Consiglio Comunale, perché i dati della raccolta differenziata in questi ultimi 3 anni ci hanno sempre più preoccupato, perché il calo è sempre stato molto veloce e drastico e quasi in maniera strutturale, che la paura è che il prossimo anno si possa avere invece che un rialzo, un'altra ricaduta o al massimo un assestamento della raccolta differenziata, ma perché veramente qui non c'è una politica ambientale fatta nel senso seria per tanti motivi. perché i progetti, quelli validi, che tutti qui noi abbiamo sempre sostenuto, come quello di Macista e della tariffazione a punti per avere gli sconti, sono partiti, cioè sono partiti. Sono, sì, partiti, per modo di dire, nel senso che invece di partire in modo veloce con la preparazione del regolamento sono andati un po' nel dimenticatoio, e quello poteva essere veramente un aiuto alla cittadinanza. Non abbiamo mai affrontato anche un po' un discorso, forse sarà un po' troppo prematuro di andare a parlarne con l'ATO, ma di chiedere ad Alia di fare anche una stazione ecologica nel comune d'Agnana. Ce l'ha Quarrata, ce l'ha Montale, è giusto che l'abbia anche il nostro territorio. Questo discorso non l'abbiamo mai affrontato politicamente serio in un consiglio comunale o in una commissione. Mancanza dell'opposizione, mancanza della maggioranza, penso la mancanza maggiore sia da parte della maggioranza, perché non si sa bene o male quale sia la politica ambientale che ha intenzione di intraprendere e cosa vada in qualche maniera a discutere con l'ASO Toscana Centro e con Alia. Abbiamo perso 3 anni completamente di tempo per l'attivazione almeno di un progetto pilota della raccolta di tariffa puntuale. Questo purtroppo c'era stato anche confermato in quella famosa commissione ambiente dal direttore del lato Toscana, che fondamentalmente disse sì, effettivamente voi eravate pronti e strutturati, potevate partire. Per una serie di motivi non siamo mai partiti, perché noi abbiamo avviato un processo di raccolta differenziata, l'avevamo sul territorio, porta a porta, e non abbiamo mai fatto il passo in nessuno dei 3 comuni, quindi in qualche maniera di dare un indirizzo politico forte a CIS di avviare almeno un progetto pilota. Siamo stati completamente fermi e ora dobbiamo aspettare i tempi della riorganizzazione di Alia, e chissà quando ci toccherà, 2020, 2021, le date non sono state molto chiare, però anche su questo punto di vista si sente una certa distanza da parte dell'amministrazione su questo tema. Da ricordare anche l'ultima mozione che fu portata dal consigliere Benedetti, che un po' lega anche questo tema del decoro urbano, che fondamentalmente si chiedeva solamente un censimento di quello dello stato dell'arte del nostro comune per poter andare a risolvere un problema che riguarda il nostro territorio. E anche il fatto, no, per esempio, si è detto, e l'ha detto prima il consigliere Franceschina, è vero che sono stati avviati il progetto dei cestini differenziati, ma è anche vero che più di una volta chi va, tutti voi penso, tranquillamente andate a giro per il nostro comune, per una serie di motivi, molti forse probabilmente anche per l'inciviltà delle persone, sono veramente pieni con la roba in terra. Cioè, sarebbe anche da capire lì, c'è un percorso serio e tempestivo di raccolta dei rifiuti, dei cestini? L'altra volta si disse che erano stati quei problemi che aveva soltanto il consigliere Benesperi, perché si erano ammalati degli operatori, e se si ammala qualche operatore in un'azienda come Alia si è completamente fermato il servizio. Ora, su questo è anche un punto da sottolineare. Detto questo, secondo me come amministrazione siamo un po' vagando nel buio, perché le idee che sono state attuate dalla maggioranza, i fatti parlano chiaro, le GAV non hanno avuto nessun tipo di incisione sul fatto che si producesse un più raccolta differenziata, una raccolta differenziata di qualità. È stata una scelta presa dall'amministrazione perché pensava fosse quella giusta, ma si è rivelata quella sbagliata, e quindi bisogna un po' assumersi delle responsabilità politiche. L'idea di far nascere una nuova figura, una sorta di GAV 2.0, dato per essere un po' più moderni, che era l'ispettore ambientale, tuttora siamo qui a aspettare cosa farà questo ispettore ambientale. Quindi fondamentalmente, se dobbiamo dare un po' un giudizio di questi 3 anni di amministrazione, non è che siano molto positivi sul fatto di avere un piano e un'idea ambientale su come vogliamo intraprendere la strada anche dei rifiuti zero. È stata bocciata una nostra mozione che impegnava la nostra amministrazione a rispettare il decalogo dei rifiuti zero. Tutte queste premesse è per dire che noi apprezziamo molto quando vengono fatte delle proposte all'interno del Consiglio Comunale su come si possono risolvere questi problemi. Questa può essere una proposta però all'interno di un sistema molto più complesso, e mi vado a spiegare meglio. Quello che propongono il Movimento 5 Stelle, che noi in parte condividiamo, cioè quella dell'installare alcuni ecocompattatori in accordo in alcuni esercizi commerciali, quindi fondamentalmente in grandi esercizi commerciali che si possono permettere di fare una politica ambientale di sconto, noi la vediamo di buon occhio, però è veramente una goccia nell'acqua, nell'oceano, se non si attua veramente delle politiche serie dalla parte dell'amministrazione, che sono la tariffa puntuale, la creazione di un'altra stazione di gestione dei rifiuti, una sorta di un doppio maciste anche nel nostro comune, e soprattutto far sì che i cittadini vengano premiati anche nel portare i rifiuti pericolosi e quelli più ingombranti in queste stazioni qui. Questi tre punti, che sono quelli principali per poter avere una raccolta differenziata oltre il 90%, come l'hanno alcuni comuni e lo dimostrano perché hanno attuato queste politiche qui, di qualità, in questo comune siamo indietro. Da essere l'avanguardia 3 anni fa, essere posizionati in posizione medio-alta, ora siamo tornati indietro come dei gamberi. Per cui quello che noi ci sentivamo di dire, però ovviamente in un'ottica diversa rispetto a quella che aveva proposto il Partito Democratico, era quella di discutere questa mozione in commissione, perché, però credo che sia a questo punto abbastanza improbabile per una serie di motivi, perché mi piaceva inserire questo punto qui in un'ottica di più ampio respiro di politica ambientale del Comune, perché sì, qui stasera possiamo approvare, a parte il Partito Democratico si è espresso in maniera contraria a dire che abbiamo dei contatti, che poi probabilmente non ci saranno perché bisogna anche trovare dei privati che siano disponibili a fare questo progetto qui, però è un progetto che è fine a se stesso. O si inserisce in una politica più ampia ambientale, per cui ci si impegna a attuare la politica dei rifiuti zero, quindi con la tariffa puntuale, quindi si va a discutere domani mattina con l'ATO battendo i pugni che venga fatta il prima possibile, si va a discutere con Alia che venga fatta la piattaforma il prima possibile anche agli ANA, si va a discutere che vengano messi anche le tariffe, i punti in queste stazioni qui, poi si può anche mettere questo. Per questo noi, per la mozione come è stata così posta, ci asteniamo, ma non ci asteniamo perché non perché non siamo contrari a quello che propone il Movimento 5 Stelle, ma perché pensiamo che questo debba essere riscritto in una mozione più ampia, perché allora è finalmente il momento è arrivato che il Comune di Agnana abbia una politica ambientale e abbia dei punti programmatici, principi da poter veramente andare avanti e poterle attuare, perché così veramente secondo me si sta veramente andando brancolando nel buio. Per cui il nostro voto è di astensione e niente, grazie.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Manetti, prego per la dichiarazione di voto.
Sì, l'avevo già anticipata e con le stesse motivazioni per cui abbiamo chiesto il ritiro della stessa, dichiaro il voto sfavorevole a tale proposta di delibera. Grazie.
Grazie consigliere Manetti. Consigliere La Franceschina, prego per la dichiarazione di voto conclusiva.
Allora, naturalmente il nostro voto è favorevole. Volevo rispondere solo, se mi è permesso, al consigliere Guercini quando dice che avrebbe appoggiato questa mozione solo se era un po' più ampia e riguardava anche altre cose tipo la piattaforma ecologica anche su Agliana. Vorrei ricordare che nel programma del Partito Democratico proprio nel loro programma l'individuazione, avevano già individuato un luogo dove, quindi una cosa che doveva essere attuata, diciamo, che però non si è visto. Per quanto riguarda la scontistica, anche quello è una cosa approvata in consiglio, quindi già attuabile, però non si vede l'ombra. La tariffa puntuale, anche questa è stata approvata, la tariffa puntuale, hanno portato una mozione ma non si vede l'ombra, quindi l'unica cosa che possiamo fare noi è proporre altre cose, quel minimo per cercare di incentivare la raccolta differenziata. Grazie.
Grazie consigliere Franceschina. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione la proposta numero 4 all'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle per l'introduzione di ecocompattatori sul territorio comunale al fine di incrementare la raccolta differenziata di alluminio e plastica, incentivando cittadini con buoni spese usufruibili nei piccoli e medi esercizi commerciali aderenti e presenti sul territorio di Agliana. Quindi invito i consiglieri in forma palese per alzata di mano a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alla mozione alzi la mano. Chi è contrario alla mozione alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale non approva a maggioranza, con voti contrari 9, favorevoli 4, astenuti 2. Si procede per la prossima proposta all'ordine del giorno. Proposta numero 5, mozione presentata dal gruppo consigliare Obiettivo Agliana, per intitolazione via, piazza o struttura pubblica a generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Invito il consigliere Venesperi a...
Grazie Presidente. È vero che il Consiglio Comunale, che è l'organismo principe, diciamo, della collettività, abbia come compito principale quello di affrontare i problemi che nel quotidiano la popolazione vive, ma non deve esimersi dallo spaziare anche su temi che riguardano carattere più nazionale, diciamo, più politico, più culturale, più civile. E questa è una mozione che va in questo senso, una mozione che magari non ha una ricaduta positiva in termini di costi, benefici nei confronti degli alienesi, ma ha un profondo significato che sicuramente serve sia a noi ma soprattutto alle generazioni future. Quando si va in un paese, in un comune, in una città, la toponomastica aiuta a capire tanto di quel comune, di quel paese, di quel territorio, perché è chiaro che sia da una parte sia dall'altra chiunque governa ha un sentire differente, vede i propri miti, i propri eroi, i propri modelli, che sono diversi, e lo si vede magari in città amministrate sempre dal centro-destra o in città amministrate sempre dal centro-sinistra, però ci sono certe figure e diciamo questo è il bello del sentirsi uomini e donne, ovviamente uomini nel senso di persona umana, che uniscono, ecco, che vanno al di là della polemica politica e della contrapposizione politica. È vero che nel nostro territorio mancano tanti di questi, diciamo, mostri sacri che hanno fatto la storia dell'Italia. Però ecco, a me personalmente c'è questa figura che rimane particolarmente cara, che davvero, se mi viene posta la domanda su chi sia l'eroe, un eroe, uno dei grandi eroi di questo paese, rispondo subito: il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, senza ovviamente togliere nulla assolutamente ad altri che hanno pagato con la propria vita il prezzo della libertà e il prezzo di servire con lealtà e giustizia al proprio Stato, i giudici Falcone e Borsellino per citarne alcuni. Ma diciamo il generale Dalla Chiesa è un po' emblematica anche perché non tanto spesso viene ricordato come secondo me dovrebbe. Un'altra nota che io posi anche sottoposi ecco, all'attenzione del Consiglio Comunale la scorsa legislatura, e chi era presente insomma se lo ricorderà, mi piacerebbe, ecco, è un invito che faccio poi con le disponibilità e con le possibilità che ci sono, di mettere sotto il nome della persona o del personaggio a cui viene intitolata una via, una piazza o una strada, la data di nascita e di morte, ma anche chi era. Io mi ricordo una volta di essere andato in un paesino e di essermi trovato in via Dante Alighieri e c'era scritto data di nascita e di morte e poi sotto sommo poeta, neanche poeta, sommo poeta. Questo perché? Perché vedendo anche le generazioni che crescono ora, in pochi conoscono certi personaggi, e poi quando si perde la memoria si perde tanto del nostro patrimonio culturale e civile. Ecco perché questo è uno spunto che fo all'amministrazione, che potete ecco, valutare voi. Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato, ora non mi dilungherò perché la mozione l'avrete letta tutti, è stato generale dell'Arma dei Carabinieri e poi prefetto della Repubblica Italiana, che fu ucciso a 62 anni dalla mafia il 3 settembre del 1982. questa era una mozione che mi sarebbe piaciuto portare a settembre, poi per, come se si è parlato anche in conferenza dei capigruppo, per scadenze di bilancio, per sovrapposizione di cose, perché appunto proprio in quei giorni ricorreva al 35esimo dalla morte, e poi ho detto vabbè, comunque il senso della mozione non cambia. Insieme a lui morirono la moglie e la gente di scorta. Nella mozione ho riportato anche tutto l'impegno che il generale della Chiesa profuse nella propria vita, dall'aver partecipato alla resistenza contro i nazifascisti, alla lotta alle Brigate Rosse, e nel 1982 venne nominato dal Consiglio dei Ministri, allora Presidente del Consiglio era Spadolini, il secondo governo Spadolini, prefetto di Palermo. Fu congedato dall'arma e mandato a Palermo. Quando fu mandato a Palermo era praticamente una morte annunciata, perché fu mandato là solamente per dare il segnale che lo Stato c'era, ma non fu assolutamente supportato né tutelato, tant'è che il generale appena ricevette l'incarico dal Consiglio dei Ministri, la prima dichiarazione che fece alla stampa fu: mi mandano in una realtà come Palermo con gli stessi poteri del prefetto di Forlì, proprio perché lui sapeva chiaramente quelli che erano i rischi in quel periodo e il fatto che lo Stato non ci sarebbe stato a tutelarlo. Perché è importante, ecco, ricordarsi di questi personaggi, e ricordarsi di questi personaggi che ci sono stati ma che ci continuano ad essere, perché ancora in Italia si continua a morire applicando la legge e amministrando la cosa pubblica nell'interesse della gente. Fu approvata nel corso della scorsa legislatura una mozione presentata dal Partito Democratico, ora scusate non mi viene assolutamente il nome, però per intitolare una via ad un sindaco ucciso al meridione appunto dalla mafia, non ricordo ecco il comune nel nome del sindaco, comunque per dire che non è un episodio che riguarda solamente il periodo dello scontro tra Stato e mafia degli anni 90, ma si continua tutt'oggi a morire solamente svolgendo, perché si svolge il proprio lavoro. Emblematiche furono le parole anche toccanti dell'omelia del cardinale Pappalardo, che officiò l'esequie, che citando Tito Livio disse mentre a Roma, e parafrasando Tito Livio disse: mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene spugnata dai nemici, e questa volta non è Sagunto ma Palermo, povera la nostra Palermo. Tant'è che ci fu anche molta polemica, perché qualche membro del governo non partecipò al funerale, ci fu il presidente Pertini, il presidente Spadolini, ma qualcuno non partecipò, e infatti la figlia Rita Dalla Chiesa fece togliere tutte le corone di fiori inviate dallo Stato e dalla Regione Sicilia e volle sulla bara solamente il tricolore, la sciabola, il berretto e le insegne del generale. Mi ricordo un'intervista, la Rita Dalla Chiesa raccontava che uscendo dalla chiesa e montando in macchina nella concitazione del funerale si ricorda sempre una signora anziana che gli bussò fortemente al finestrino, lei si impaurì quasi, però gli venne distinto ad aprire il finestrino, e questa donna piangendo gli disse: ci scusi ma Palermo non è questa, come per dire, ci sono anche persone oneste e Palermo non è solo la Palermo che ha ucciso suo padre. Così come quando fu esposto proprio nel luogo in cui fu ucciso il generale, il giorno dopo fu esposto un cartello con scritto: qui è morta la speranza dei palermitani onesti. E quindi, e mi avvio alla conclusione, io sono da sempre contrario alla commemorazione stantia degli anniversari, alle maratone televisive, alle deposizioni di fiori che poi rimangono fiori, si appassiscono, vengono tolti e nessuno si ricorda niente. Perché chi ha servito lo Stato pagando il prezzo del proprio coraggio e è morto nel tentativo di costruire un mondo migliore debba essere ricordato con qualcosa di tangibile. Ecco, intitolare una via, una piazza, un edificio pubblico a un personaggio vuol dire mettere lì a futura eterna memoria di chi ci passa, di chi lo legge, delle generazioni future, che quel personaggio c'è stato, chi era quel personaggio, stimolare le generazioni future e anche noi a approfondire la storia di quel personaggio e magari trarne insegnamento. Quindi leggo solamente l'impegnativa che invito il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta ad accogliere, a considerare la figura del generale Carlo Alberto dalla Chiesa nella eventuale futura dedica di una strada, piazza o struttura pubblica quale simbolo della lotta contro la criminalità organizzata, a testimonianza che anche la comunità aglianese nel suo piccolo tiene accesa la fiammella dell'antimafia e condanna qualsiasi forma di illegalità e di sopruso, anche perché, apro e chiudo una parentesi, se consideriamo la mafia come qualcosa di operante solamente in Sicilia, Calabria, Campania, non la sconfiggeremo mai, perché ormai la mafia è un sistema talmente dilagante, metastatizzato, che anzi si è evoluto e non è più, diciamo, ormai la mafia tradizionale dello scontro in strada o della sparatoria per strada, è la minoranza. Ora la mafia si è introdotta nei grandi settori industriali, nei grandi appalti, quindi è anche un modo di affrontarla diverso. Ecco, io credo che tenere accesa questa fiammella sia, ripeto, soprattutto per le generazioni future, importante. Grazie.
Ringrazio il consigliere Benesperi per l'ampia esposizione. Penso che, non so se ci sono, salterei la discussione se siete tutti d'accordo e andrei direttamente alla dichiarazione di voto. Siete d'accordo? Sì. Prego, Baroncelli. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Ma c'è poco da dire. L'unica cosa è rimanere basiti dal fatto che ancora non ci fosse una via intitolata al generale della Chiesa. Quindi credo sia inutile qualsiasi discorso, anche perché il consigliere Benesperi ha ben illustrata la sua mozione, quindi più che favorevole, grazie.
Grazie consigliere Panoncelli. Consigliere Bartoli, prego.
Sì, ringrazio il consigliere Benesperi per la splendida esposizione della mozione. Mi viene in mente il motto dei carabinieri, nei secoli fedeli. Quanto mai il generale Carlo Alberto è stato fedele al punto di sacrificare la propria vita per servire lo Stato. Non possiamo che condividere in pieno la mozione, nonché tutta l'esposizione del consigliere. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Guercini, prego.
L'esposizione del consigliere Benesperi è stata molto chiara e precisa e in parte mi ha mangiato il mio intervento, ma ne sono contento perché è stato molto incisivo, chiaro e sicuramente ha fatto sicuramente meglio di quello che avrei fatto io, perché si vede che proprio la passione con cui ha esposto la mozione un po' ha reso la sua presentazione molto 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 efficace. Per questo il nostro gruppo è favorevole, grazie.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Manetti, prego.
Sì, anche il voto della maggioranza è favorevole, anch'io mi aggrego ai complimenti, un plauso quindi al proponente per l'appassionata e coinvolgente presentazione della mozione.
Grazie consigliere Manetti. Consigliere Benesperi, penso.
Ma ringrazio ovviamente per i complimenti e voto favorevole.
Grazie. Allora, dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento al numero 5 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliario Obiettiva Agliana per intitolazione via, piazza o struttura pubblica a generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Invito i consiglieri in forma palese a votare. Chi è favorevole per alzata di mano, alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità con voti favorevoli 15 la mozione. Passiamo all'ultima proposta all'ordine del giorno, che è la proposta numero 6,
mozione presentata dal gruppo consigliare Obiettivo Agliana per il divieto di spettacoli o intrattenimenti pubblici con l'utilizzo di animali su tutto il territorio comunale. Invito il consigliere Veresperi a esporre la mozione, grazie.
Grazie Presidente. Su invito del capogruppo della maggioranza Manetti, che scambiandoci alcune opinioni prima del Consiglio ha esposto che, poi insomma lo dirà lui, mi ha chiesto se potevo ritirare la mozione per concordare magari insieme un percorso condiviso e stilare diciamo un'impegnativa che possa andare in questa direzione e possa davvero, anche perché l'argomento davvero a me è particolarmente caro, e quindi ben venga che si possa fare qualcosa che impegni tutto il Consiglio, che magari si possa portare in Commissione a analizzare, quindi io sono disponibile a ritirare la mozione, ovviamente poi non volevo passare avanti a te, ma l'ho detto per correttezza, grazie.
Sì, confermo, appunto chi chiede ufficialmente anche per la trascrizione il ritiro della seguente proposta di delibera, anche perché è chiaro che il gruppo di maggioranza ne condivide, come ho anticipato al consigliere Benesperi, il principio etico che sta alla base della mozione stessa, però secondo noi, analizzandola con diciamo oculatezza, tale mozione merita ulteriori approfondimenti, come appunto chiedevo al consigliere proponente, che dovranno portare quantomeno a una modifica dell'impegnativa finale, perché tale proposta infatti, e vengo un po' nel specificare la mia richiesta, no, per poi anche intraprendere un futuro percorso insieme alla commissione di riferimento, dicevo, tale proposta difatti è stata integrata di recente dallo stesso consigliere Benesperi a seguito appunto dell'approvazione del disegno di legge Franceschini, il quale appunto propone sostanziali modifiche alla legislazione nazionale inerente a questa tematica. È ancora però in fase di stesura il decreto attuativo del disegno di legge, per cui a parer nostro sarebbe opportuno, diciamo sì, prima di intraprendere una modifica del nostro regolamento comunale, approfondire quantomeno il disegno di legge, o ancora meglio, diciamo, poi bisogna vedere se le nostre necessità coincidono con la tempista del legislatore nazionale, infatti aspettare la pubblicazione del decreto attuativo stesso, non deve fare appunto di essere superati dal legislatore nazionale. Lo spunto principale, e magari con questo cerco di essere anche da stimolo in termini di riflessione, appunto per un futuro prossimo, è appunto dato dal comma 2 dell'impegnativa, perché testualmente si richiede di introdurre nel suddetto regolamento l'articolo 19 bis e in virgolettato è vietato qualsiasi tipo di spettacolo o intrattenimento pubblico stanziale o viaggiante o l'utilizzo di animali selvatici o da compagnia su tutto il territorio comunale. Ecco, secondo noi porre testuale modifica al regolamento vieterebbe di fatto la possibilità di realizzare qualsiasi tipo di manifestazione che possa prevedere l'utilizzo, tra virgolette, chiaramente, di animali, anche quelle che sicuramente non ledono o creano, diciamo così, alcun tipo di danno per gli animali stessi, come le mostre canine, l'agility dog, ma soprattutto se pensiamo alla nostra realtà locale, la corsa dei ciuchi a Spedalino. Quindi abbiamo peraltro visionato a titolo di esempio chiaramente il regolamento vigente di Pistoia, avendo loro una situazione diciamo analoga come può essere quella della giostra dell'orso, abbiamo visto che hanno provveduto a normare con più oculatezza diciamo queste tipologie di manifestazioni, magari sviluppando più commi all'interno del solito articolo, però al contempo riuscendo sempre a limitare o vietare invece le altre tipologie di manifestazione, appunto come la mozione stessa proposta si propone di fare, e del resto anche noi intendiamo farlo. Ecco, questo era un po' la motivazione della nostra richiesta di ritiro.
Bene, ringrazio il consigliere Manetti, prego
sì,
consigliere Manetti.
Sì, sì, no, aggiungo soltanto, sì, condivido che sia da approfondire bene, anche perché c'è sotto la spada di Damocle l'approvazione del decreto attuativo che molto probabilmente lo farà il prossimo governo, perché non ci saranno i tempi tecnici per poter fare il decreto attuativo nell'imminenza delle elezioni. Quindi due cose, sì è vero va sviluppato bene, chiaramente il divieto si riferiva e forse era espresso male alle attività di spettacolo circensi, ecco, non chiaramente agli esempi che ha fatto il capogruppo Manetti, però è giusto specificare, anche perché per non andare insomma a ledere tradizioni e magari iniziative che non ledono magari la dignità e il benessere degli animali. E un'altra cosa, invito ecco il presidente della commissione o la presidente della commissione deputata a questo di convocarla in tempi quanto più brevi possibili per poter analizzare la mozione e riportarla nel prossimo consiglio, nel consiglio appena possibile. Via, grazie.
Grazie consigliere Benesperi. Sono le ore 23:28, dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Buonanotte a tutti e grazie.